Capitolo 23. Il fauno acciaccato, parte prima. Siccome il nuovo paziente, che ancora non conosco, tarda a varcare spontaneamente la porta d'ingresso dello studio, e capirò subito dopo che si tratta di timore reverenziale verso qualsivoglia autorità, decido di andargli incontro. È un uomo sulla sessantina, tarchiato e dall'aspetto un po' trasandato, che mi sorride con aria di assoggettamento. Si viene a sedere con una fanfara di permesso, dottore, grazie, dottore, troppo gentile, dottore, che se non facessi bene questo mio strano lavoro tra il clinico e l'introspettivo, mi avrebbe già stufato prima ancora di entrare nel cuore del suo problema. In realtà ci siamo già entrati, perché la sua sofferenza ha proprio a che fare con un'indole gioiosa e gaudente, schiacciata però da un modello educativo annientante. Non può che chiamarsi represso cercagioie. Tutto il corpo suggerisce una compressione titanica, verosimilmente esercitata sin dalla più tenera età. Solo gli occhi, mobili e acuti faretti di un limpidissimo nocciola, trasmettono ancora la sua straordinaria vivacità di fauno giocoso. Dopo l'asportazione dei due menischi qualche anno addietro, ha iniziato a soffrire di impaccio nella camminata, fino a provare un'autentica paura del movimento. Ci ricorda qualcosa? Già sappiamo che le ginocchia hanno a che fare con il direzionarsi dell'intero organismo sul piano sia della corporeità sia delle scelte esistenziali. Ma il suo quadro è complicato da un restringimento lombare del canale midollare, quel tubo lungo la colonna vertebrale che accoglie il midollo spinale e i nervi, a causa di un iniziale cedimento dell'anello elastico che tiene separate una vertebra dall'altra. La situazione è potenzialmente minacciosa, perché un'improvvisa frana di questo argine biologico scatenerebbe una brusca compressione del tessuto nervoso con conseguente paralisi dal bacino in giù. La sua infelice andatura ha un che di grottesco, per le spalle tutte irrigidite come a voler assurdamente reggere il corpo dall'alto, mentre le gambe, più sottili della restante corporatura, sembrano muoversi soltanto grazie ai fili nascosti che le collegano a un altrettanto invisibile burattinaio. La colonna dorsale è fortemente ingobbita, quella lombare inarcata ad angolo strettissimo, il tutto fissato da una spasmodica rigidità. Faccio fatica a tenere a bada la sua inarrestabile loquela, che infantilmente balza di palo in frasca con un semplice aggancio all'ultimo vocabolo dell'ultima frase appena pronunciata. Riesco a malapena a proporgli, più a gesti che a parole, una manipolazione miofasciale, nel corso della quale naturalmente lui non smette un solo attimo di raccontarsi. Ma dato che si affida ciecamente a me, non ho nemmeno bisogno di spiegargli che cosa sto per fare. Il risultato innesca una vera fiducia e non solo una ideologica fede nel mio potere taumaturgico di dottore che ha studiato. Perché, come sempre, il trattamento offre una discreta risposta iniziale, si sente subito meglio, più sciolto, meno pauroso di fare un passo ed è oggettivamente meno goffo. Pertanto, decide quasi subito di programmare gli impegnativi viaggi che, con cadenza quasi settimanale, lo porteranno dalla sua lontana città al mio studio. Nel corso di questa prima seduta non ci resta il tempo per disquisire di altro e lo ha commiato sapendo che la prossima volta dovrò proporgli un espediente salva paura. Mi aggancio al movimento incerto, la sola paura di cui finora mi abbia parlato, ma so che estenderà presto l'esercizio alle altre paure che via via affioreranno nel nostro paziente lavoro di scavo interiore. Capitolo 23, parte seconda. Pur nella sua semplicità, l'esercizio di apnea espiratoria garantisce un'efficacia quasi pari ai sedativi se ben praticato. Già sappiamo che l'ansia produce un reale sottovuoto a livello pettorale, innescato dal trattenimento forzato del respiro, è che le spiacevoli sensazioni legate a questa pressione toracica negativa mantengono un circolo vizioso di aggravamento della paura. Nulla di più semplice e coerente con il dato biologico che invertire il processo perverso con una prolungata e dolce espirazione per svuotare vieppiù il torace e mantenerlo poi in questo stato il più a lungo possibile, cioè pochi secondi naturalmente prima che insorga la fisiologica fame d'aria. Il compattamento degli organi toracici uno contro l'altro restituisce al cervello la sensazione di pieno, opposta al vuoto, e interrompe la crisi. Se la descrizione dell'esercizio è semplice, l'esecuzione da parte di represso richiede tutto il tempo della seduta, perché lui fatica a essere attento, tutto preso com'è dalle proprie sensazioni fuorvianti. E ancor di più, fatica a muovere il torace in questa modalità apparentemente nuova. Alla fine, però, il risultato è discreto. Nelle sedute successive confermerà l'efficacia del semplice metodo e comincerà a riconoscere che la sua oggettiva rigidità corporea è in qualche modo correlata a certe paure, molto più antiche di quella che lo ha portato da me. Constata che l'impaccio motorio è preceduto sempre da tensione emotiva, la quale con troppa facilità e frequenza lo assale in qualunque momento della giornata. In effetti si sente sempre sotto minaccia, anche da parte del suo medico curante. Beh, in questo caso devo dire che ne ha validi motivi. Conosco personalmente l'integralismo organicista di costui e lo immagino agitare di fronte al povero represso l'incubo della paralisi sempre in agguato. Ma la minaccia è una costante della sua esistenza, ammetterà più tardi. Anche grazie ai miei commenti, capisce infatti di trovare nella realtà esterna dei buoni motivi per confermarsi la propria condizione di animale braccato. Nell'esercizio posturale non si risparmia. Ogni volta che lo devo esortare a ridurre la potenza muscolare coinvolta perché questo, sono solito dire a tutti, è un lavoro di qualità e non di quantità. Ma represso si concepisce soltanto in termini quantitativi. La sua corporatura non gli permette il gesto fine e ben calibrato. Lo vede da sé e inizia a concepire che la patologia attuale abbia delle basi neuromuscolari e quindi emozionali molto antiche. Per approfondire il nostro approccio, iniziamo le rudi manipolazioni di scompaginamento del connettivo sottocutaneo partendo da piedi e gambe, là dove l'impaccio più direttamente si manifesta. Entrambi però siamo poco soddisfatti dei sia pur buoni risultati. C'è l'intuizione che si debba andare a smuovere la fissità anche su altri distretti. Gli chiedo allora di identificare dove abbia origine non già il blocco motorio puro e semplice, bensì la paura che lo sottintende. Troppo autocentrato su ciò che già conosce, impiega alcune sedute per arrivare a sentirsi davvero. Finalmente, gli sembra che ci sia un qualche sentore a livello sacrale, e io non fatico a credergli, dal momento che siamo vicini al primo chakra. Ma per spiegare quest'altra stranezza, bisognerà attendere che la sua memoria sciorini alcuni tremendi pezzi di storia infantile, cosa che ancora non avviene. Iniziamo pertanto a manipolare quella regione e solo dopo trattamenti approfonditi, ma neanche troppo dolorosi, è un omaccio abituato a soffrire, no? Riesce a percepire. Sì, è proprio vero che la paura parte dall'osso sacro. Ogni volta che la manipolazione la scioglie di un altro po', ecco riemergere con più chiarezza il passato del bambino che finalmente possiamo descrivere. Capitolo 23, parte terza. La madre aveva un'annosa storia di crisi depressive che a volte sfociavano in prostrazione fisica. A quei tempi le uniche terapie consistevano in lunghe detenzioni ospedaliere, con pochissimo impiego di farmaci primordiali, l'antico bromuro, i barbiturici che cominciavano a comparire. Ma l'uscita dall'ambiente casalingo, che verosimilmente contribuiva a mantenere la patologia psichica, poteva di per sé stessa innescare un circolo virtuoso. E così era sistematicamente per la povera donna, in attesa che un nuovo episodio la ricondannasse a altra invalidità. Troppo presa dalla propria sofferenza, lei non poteva, sapeva, badare all'esserino nato prematuramente da un matrimonio errore di gioventù, contratto solo perché si era aggrappata disperatamente al primo uomo che le aveva mostrato un po' di comprensione. Costui, a sua volta, proveniva da una famiglia di assoluto rigore e non concepiva che la giovane moglie potesse cadere così in basso durante le crisi, ma incapace di affrontare costruttivamente quella, peraltro, difficile situazione, e non ottenendo nulla neppure con i suoi aspri rimproveri, sfogava la frustrazione coniugale con una spietata severità punitiva verso il bambino. Represso, rimembra ancora con autentico orrore le volte in cui si rifugiava sotto il tavolo di cucina, quando fra i due volavano insulti e minacce da briganti, regolarmente seguiti da botte per lui, e il padre non si fermava dopo due innocui buffetti educativi. L'atteggiamento posturale è di nuovo istruttivo, quasi lampante. La curvatura lombare così brusca denota, ormai lo sappiamo, la povertà d'affetto al momento di imparare a camminare, e l'ingombimento delle spalle tradisce il bisogno di difendersi dalle aggressioni anche fisiche. La rigidità spasmodica dell'insieme conferma la gravità del danno emozionale patito. In questo lager per infanzia, l'unico spiraglio di salvezza era costituito da uno zio materno che viveva con loro, anche se l'imperioso cognato non smetteva di mostrargli insofferenza. Avendo respirato da bambino la stessa aria depressiva che schiavizzava da sempre la sorella, serbava la mitezza e la sensibilità di chi ha molto sofferto, ma è riuscito a trovare un espediente di sopravvivenza. Rivedendo un po' di se stesso nel piccolo, era lui ad accoglierlo dopo ogni sfuriata e a infondergli consolazione. Ripensandoci oggi, il nostro povero Fauno capisce di essere stato strappato dallo zio alla morte, forse fisica, di crepacuore, perché no, o perlomeno psichica, la follia. E si spiega il dolore immenso che aveva patito per anni dopo il trapasso del suo salvatore, il cui muscolo cardiaco era stato incapace di resistere a un prematuro infarto. Moderate dosi di potassio e magnesio contribuiscono a ridurre una serie di piccoli scattanti movimenti degli arti che gli impediscono di dormire. La sua corporatura, nonché l'amore sviscerato per le libagioni, lo inquadrano come un tipo sulfur quasi da manuale. Ci sarebbe di che lavorare approfonditamente in chiave omeopatica, ma alla prescrizione di una terapia adeguata esibisce il suo particolare rifiuto, che direttamente non sapeva opporre, attraverso continue dimenticanze, sovrapposizioni di orari, interruzioni perché era fuori casa o per aver starnutito una volta di più. Con gli omeopatici non si sa mai, ho preferito sospendere e chiedere poi a lei. Dopo un paziente interrogatorio, scopro una spiacevolissima esperienza precedente di peggioramento omeopatico. Si tratta di una condizione frequente. Il rimedio mette in moto certe funzioni sopite e la prima conseguenza può essere una ripresa, seppure transitoria, di disturbi antichi o recenti. Nel suo caso, la rievocazione era stata molto importante e spaventevole. Beh, ormai sappiamo che non ci vuole molto perché il poveretto si spaventi e lo aveva segnato per sempre, ma non osava dichiarare la sua obiezione al trattamento omeopatico. Capitolo 23, parte quarta. Tento di dargli una spiegazione. Anche se è più giovane di età, il medico riceve sempre un'investitura parentale. Il paziente gli riconosce come un genitore che ne sa di più. È bisognoso di lui, proprio come tutti i piccoli mammiferi lo sono dei grandi. Gli affida il proprio organismo perché lo faccia stare bene come la mamma quando lenisce il mal di pancia. e pronto ad obbedire anche a ingiunzioni disturbanti. E passato l'evento acuto, lo ringrazia per la determinazione con la quale gli ha imposto un trattamento sgradevole. Nonostante io mi ponga a lui in modalità tutt'altro che autoritaria, il solo fatto di essere una figura simbolica di padre gli induceva un rispetto sacro, tradito poi dall'inconscio rifiuto della terapia. Una simile interpretazione psicodinamica del suo bizzarro comportamento non lo convince. Benché finora mi abbia seguito, riconoscendo la veridicità di quanto gli prospettavo, questo passaggio è ancora troppo azzardato per lui. Non è il caso di forzare la mano su un argomento ostile. Almeno per il momento faremo senza omeopatia. Le manipolazioni sull'osso sacro, sempre più approfondite, arrivano a fargli sentire che laggiù non c'è solo il blocco motorio, ma anche la vergogna di sapersi giudicato e rifiutato, poi la rabbia per le offese patite e infine la paura di non farcela. Già, la paura, sempre lei. Adesso esige che ci occupiamo di una stranezza orientale. Il concetto di chakra afferisce alla medicina filosofia indiana. Si tratta di centri energetici, non identificabili, cioè con precise strutture anatomiche, che gestiscono in via, per così dire, informatica, alcune grandi funzioni dell'organismo. Il potere, per esempio, ha in qualche misura a che fare con la regione della bocca dello stomaco. E la malattia classica del piccolo arrampicatore sociale frustrato è proprio l'ulcera. Per quanto interessa a noi, il sacro e il perineo sono correlati alle funzioni della sopravvivenza. Immaginatevi sulle montagne russe, in procinto di precipitarvi a capofitto verso il basso, oppure un istante prima di un incidente automobilistico. Se vi calate bene nella fantasia, proverete una strizza, che non a caso si chiama così, proprio da quelle parti, non è vero? Ebbene, avete avuto la conferma che il chakra della sopravvivenza è un'entità reale. Ora, il nostro povero fauno esprime chiaramente le sue difficoltà, proprio a livello degli istinti primordiali, là dove si localizzano. Non ci deve stupire. Viste le minacce all'intensità, all'integrità psichica e addirittura fisica patite da piccino. E una conferma ci deriva dalla favorevole evoluzione patologica seguente, la quale a sua volta richiede una piccola spiegazione. Negli uomini la prostata è avvolta fra i due bracci di un piccolo ma vigoroso muscoletto pelvico chiamato pubococcigeo. Le sue sollecitazioni meccaniche, per forza di cose, si trasmetteranno all'intorno. Se si tratta di normali fenomeni di contrazione fisiologicamente alternata a fasi di rilassamento, non solo la prostata non ne viene danneggiata, ma addirittura ne riceve un benefico massaggio. Quando invece la contrattura si fa cronica, l'organo schiacciato lì in mezzo ne subisce un influenzamento negativo, che inizia con un semplice ingorgo di sangue e linfa non drenabili e negli anni prosegue fino a strutturare il danno cronico della cosiddetta ipertrofia prostatica benigna, che a sua volta potrebbe evolvere in una forma apertamente tumorale. Nella sua manifestazione più classica, l'ipertrofia ostacola la fuoriuscita urinaria, mantenendo all'interno della vescica una pressione costantemente elevata. Chi ne è afflitto, pertanto, ha un quasi continuo stimolo a urinare, che non ottiene beneficio dalle infinite volte, anche notturne, in cui è costretto ad andare in bagno. Una discreta tortura, alla quale si riesce a porre un mai risolutivo rimedio con dei farmaci specifici e sempre con la minaccia di dover effettuare un importante intervento chirurgico. È quasi ovvio che il nostro abbia anche dei problemi prostatici, ripensando alla sua strizza cronica. Meno ovvio, ma di grande soddisfazione, è constatare che ha gradualmente ridotto il consumo di farmaci e si fa tutta una notte di buon sonno continuativo. Certo, il primo chakra sta diventando meno compromesso. Capitolo 23, parte quinta. La paura aleggia però sempre su di lui. Avrei in programma un buon lavoro esplorativo con le infiltrazioni neuralterapiche. Ma questo omaccione così solido quasi sviene per l'impressione non appena gli infilzo l'aghetto nella pancia. Butto via la soluzione di acqua e procaina che avevo appena preparato e rinuncio a un altro caposaldo terapeutico. Per fortuna il mio armamentario mi consente di trovare sempre un'alternativa adeguata e sufficiente. Oppure è più giusto dire che non c'è nulla di veramente indispensabile. La natura umana è in grado di recepire molti messaggi di guarigione differenti e alla fine la pazienza e la grande conoscenza garantiscono di trovare per chiunque l'approccio più adeguato. Beh, proprio per chiunque. Arriveremo anche agli insuccessi nei prossimi capitoli. Torniamo all'evoluzione verso la felicità di represso. Durante un periodo particolarmente favorevole, con un senso di scioltezza e facilità motoria proprio soddisfacente, sogna di essere sotto processo da un giudice che, vedi caso, assomiglia stranamente a suo padre, perché stava passando i limiti dell'accettabile. E per questo motivo si contorce tutto sul banco degli imputati. Evidentemente si trattava di un reale movimento corporeo perché cade dal letto e ne rimane tutto acciaccato per una buona settimana. Ormai è avvezzo alle mie stravaganze verbali, anche perché io a mia volta ho imparato a fare breccia nel suo muro psichico apparentemente inaccessibile. Così riesco a farmi capire. Quando gli descrivo il processo inconscio in atto dentro di lui di autopunitività come diretta conseguenza della libertà eccessiva che aveva perseguito in barba all'educazione rigorosa, ne rimane molto impressionato e decide che vale la pena cominciare a vivere la vita che il suo io adulto ritiene adeguata. Nel contempo, l'indole masochistica appena stemperata trova conferme nella modalità stessa del trattamento terapeutico. Non accetta l'omeopatia e la neuralterapia perché troppo disturbanti, ma accetta le rudi manipolazioni di Fürther senza quasi soffrirne e si sottopone a sforzi titanici nell'esercizio posturale, come a confermarsi il bisogno di una espiazione di colpe. Già, la colpa di essere nato in una famiglia incapace di amarlo. Nei pazienti, lunghi tentativi di impostare un movimento più armonico, si rende conto che l'appoggio a terra dei piedi è guardingo o, come dirà lui stesso, addirittura panicato. E questa bizzarra caratteristica preesisteva all'intervento sui menischi, suggellando una volta di più la paura di base. Le manipolazioni effettuate direttamente sulla pianta dei piedi scatenano un curioso scatto di artigliamento. Probabile residuo evoluzionistico di un qualche primordiale progenitore della specie umana che doveva garantirsi di poter afferrare saldamente il terreno o il ramo. Artigliamento accompagnato da uno stato generale di allerta. Ma è lo stesso lavoro posturale a confermargli l'origine sacrale del suo problema, perché progressivamente realizza la possibilità di controllare i piedi attraverso la consapevolezza della massa glutea. Cioè proprio dei muscoli che afferiscono all'osso sacro. Quasi mai gli adulti, almeno in questa parte del mondo, hanno un buon equilibrio gluteo. Piuttosto raramente, quei muscoli sono in una contrazione titanica. Molto più spesso li si ritrova in un rilasciamento poco attivabile, ma in entrambi i casi la gestione di quell'importantissimo distretto motorio è compromessa, derivandone uno sbilanciamento per tutto l'arto inferiore e la colonna lombare e la colonna dorsale e le spalle e il collo. Lui non smentisce nemmeno qui la sua politica di sforzo costante. Le chiappe sono una massa granitica, inamovibile, ma durante l'esercizio posturale del passo, curiosamente si allentano a dismisura nel momento in cui un piede si solleva. Proprio quando ci sarebbe bisogno della maggiore determinazione per dirigere efficacemente il movimento del piede, ecco che gliene manca il coraggio. Capitolo 23, parte sesta. Altre reciproche dimostrazioni di pazienza mia nello spiegare e sua nell'eseguire gli consentono di, con molta gradualità, superare progressivamente quest'ennesima conferma della paura di vivere. E nella ricerca di strumenti idonei a attenuare e comprendere la paura, si inserisce anche l'interessante EMDR, sigla inglese, relativa ad un metodo facilmente autogestibile dopo una breve istruzione. Si tratta di muovere alternativamente gli occhi a destra e a sinistra, seguendo un ritmo di circa un secondo per ogni passaggio. In questo modo si consente ai due emisferi cerebrali di dialogare costruttivamente tra loro e riprogrammare alcune funzioni che permanevano disturbate a causa della difficile comunicazione interna. Una cosuccia da poco, una banalità, che però ha dimostrato di aiutare significativamente i reduci da zone di guerra, sottoposti al cosiddetto disturbo da stress post-traumatico. E anche nel nostro eroe di pace sembra sortire una buona risposta, contribuendo a restituirgli, o forse sarebbe più corretto dire a dargli per la prima volta, la capacità di interagire con la realtà senza sentirsene travolto. Il prosieguo del lavoro manipolativo offre altre sorprese dolorosamente piacevoli, perché lo scioglimento dei conflitti nelle gambe e nei piedi fa emergere un torcicollo di cui non soffriva più da molto tempo. È un altro esempio del tentativo di ripercorrere a ritroso la storia patologica, un altro modo per comprendere attraverso il corpo la repressione emotiva nella quale è stato segregato. Ma che fatica, poveretto! Per fortuna dal mondo di fuori gli arrivano informazioni confortanti. Ha pochi amici, ma è gente sensibile. Gli dicono che lo vedono camminare in maniera meno bizzarra, che il suo sguardo è meno spaventato, che il suo parlare è meno incentrato sul pessimismo da esistenzialista. Naturalmente occorrerebbe lavorare anche sul versante metabolico, cioè fondamentalmente sull'alimentazione. Anche qui però si tratterebbe di sciogliere una resistenza accanita. I ravioli domenicali con il sugo d'arrosto, per esempio, sono un caposaldo da difendere a costo dell'onore. La più parte dei cibi che sono entrati nelle consuetudini moderne esplica un effetto acidificante. Non si tratta della reazione immediata che consegue all'introduzione di un certo tipo. Per esempio, molti riferiscono di provare una sensazione di acidità mangiando pomodori, bensì del prodotto metabolico finale, cioè di quello che l'organismo elabora a partenza dall'alimento. Nel nostro esempio, i pomodori sono alcalinizzanti, cioè ribaltano il dato immediato. Una dieta acidificante contribuisce ad aggravare o addirittura a provocare molte patologie contemporanee. Naturalmente è il suo caso. E visto che il sulfur omeopatico non lo vuole e la carne non si sogna di ridurla, io di nuovo scendo a compromessi. Perlomeno si concede di modificare gli effetti disturbanti con una buona terapia alcalinizzante. E anche attraverso questa deriva un cambiamento favorevole che si traduce in una minore congestione del viso, un senso di leggerezza e fluidità. L'acquisito maggior benessere, unito alle difficoltà pratiche di raggiungermi, lo induce a chiedermi una sospensione dei trattamenti. In fin dei conti si sente molto meglio e ha completamente fugato la paura di rimanere paralizzato. Certo, ci sarebbe ancora molto da lavorare, ma lui è già soddisfatto e io non sono il salvatore dell'umanità a tutti i costi. Continuare servirebbe soprattutto a gratificare il mio narcisismo. E conveniamo di ultimare qui il nostro reciproco impegno. Mi telefonerà ancora qualche volta per farmi gli auguri alle feste ufficiali e ancora lascerà trasparire la sua gioia commossa.